Ave Maria, buonasera a tutti voi, i nostri cari radioascoltatori, vi do il benvenuto anche stasera in nostra compagnia per la rubrica Spazio Giovani. Vorremmo dedicare la puntata di oggi, nello specifico, alla festa del Sacro Cuore di nostro Signore Gesù Cristo. Come sappiamo, siamo appena entrati nel mese di giugno, che è appunto il mese per eccellenza consacrato al Sacro Cuore del Signore, la cui festa particolare ricorrerà proprio fra 3 giorni, ovvero venerdì 7 giugno, che sarà il primo venerdì del mese. E dunque vi accompagneremo alla scoperta dell'origine e della storia di questa elevatissima devozione, proprio per poterne cogliere tutto il valore e la nobiltà del suo significato, onde viverla con ancor più fervore, accendendo nel nostro cuore una fede e un amore sempre maggiore per Gesù, per quel cuore che ha tanto amato gli uomini da offrire tutto se stesso per la loro salvezza. Vi proporremo altresì la conoscenza dell'opera e dell'insegnamento della Beata Maria del Divin Cuore di Gesù, a secolo Maria Droste zu Wischering, Vergine che ha tanto amato questa devozione e tanto si è prodigata nel diffonderla, pensate ottenendo persino la consacrazione del mondo al Sacro Cuore di Gesù con atto particolare del Papa Leone XIII nel 1899. E ne parleremo con Carlo e Andrea, che saluto con affetto e a cui do il benvenuto. Ave Maria, ragazzi. E naturalmente abbiamo la presenza del nostro caro padre Giampio come nostra irrinunciabile guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie e bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei. E passerei dunque subito a cominciare partendo proprio dalla trattazione di questa santa devozione. E potresti parlarcene, Carlo?
Certamente Valerio, e anzi un saluto a te e a tutti coloro che stanno all'ascolto. Una devozione al Sacro Cuore di Gesù non può non partire, come anche la devozione al Cuore di Maria, da, si potrebbe dire così, delle suggestioni, suggerimenti, meglio, evangelici. In effetti, delle citazioni così, al Cuore di Gesù e al significato della devozione al Sacro Cuore di Gesù possono essere recuperati già all'interno dei testi evangelici, in particolare da Giovanni. Quando nel momento del tradimento di Gesù da parte di Giuda, nel momento dell'ultima cena, il Vangelo riporta che uno di essi, parlando dei discepoli, colui che Gesù prediligeva, stava appoggiato al petto di Gesù, quindi vicino al suo cuore. E ancora, sempre quando lo stesso Giovanni racconta il colpo di lancia inferto a nostro Signore durante la passione, che appunto disse: un soldato con la lancia gli aprì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. E infine non si può non citare Matteo, quando lo stesso Gesù parla del suo cuore, nostro Signore, dicendo: venite a me tutti voi che siete affaticati e oppressi, e io vi risanerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Il significato profondo di questa devozione, quindi un significato, d'altronde il cuore si sa, è il simbolo dell'amore, quale amore più grande di quello di nostro Signore? Amore che è espresso da così anche dai particolarità iconografiche proprie del Sacro Cuore di Gesù, cioè una corona di spine. Che cinge questo cuore che è sovrastato dalla croce e che è ferito appunto dalla lancia, proprio a rappresentare il punto più alto, forse, no? Si potrebbe dire, dell'amore di nostro Signore quando sulla terra appunto si offre in oblazione così per scontare e prendere su di sé tutti i peccati dell'umanità, ma appunto è un cuore che non solo è sofferente di amore, ma è anche fulgido e splendente, quindi simbolo non solo appunto di amore, ma anche di gloria reale. In effetti non ci scordiamo che appunto no, il nostro Signore ha vinto la morte, quindi è simbolo di vittoria, ma appunto è simbolo anche della sua gloria come re dell'universo. Le prime indicazioni a partire dal 1000 che si hanno di questa devozione in effetti sono legate proprio al mistero della passione e all'epoca delle crociate. Uno dei più grandi santi sui quali si può già intravedere un inizio di questa devozione non è un caso che sia San Bernardo di Chiaravalle, quindi il fondatore, si potrebbe dire, insomma, dell'ordine dei Templari, proprio che era molto devoto alle sante piaghe, in particolare alla piaga della Santa Spalla di Nostro Signore, ma anche a quella della penetrazione, no, della lancia, quindi alla piaga del costato, che era intimamente legata, come abbiamo che è tuttora intimamente legata nella devozione a quella del Sacro Cuore. Importantissimi poi saranno anche San Francesco, che è uno dei primi santi, no, a ricevere le stigmate, quindi proprio l'emblema della crocifissione su di sé, e poi San Bonaventura, che succederà a Francesco nella direzione dell'ordine dei frati minori, dei francescani, i quali saranno tutti e due estremamente devoti alle piaghe, e San Bonaventura ancora di più al Sacro Cuore di Gesù. In effetti, sempre nella metà del 200 si situa quello che può essere considerato il primo inno al cuore di Gesù, che è Summi Regis Cor Aveto, che è un inno che appunto risale alla metà del 200 in area tedesca. E anche diverse mistiche medievali, come Matilde di Magdeburgo, mostrano una particolare devozione al Sacro Cuore. Tuttavia è nel 1353 che Papa Innocenzo VI, Papa francese, ci troviamo nel periodo in cui la Chiesa è spostata ad Avignone, questo è molto interessante, istituisce una messa appunto in onore al mistero del Sacro Cuore. In effetti dico che è un fatto interessante che sia un Papa francese con la Chiesa trasferita in Francia a fare, a istituire questa messa, perché la Francia avrà un legame particolare con questa devozione al Sacro Cuore, che è una devozione fra l'altro tipicamente latina, si potrebbe dire occidentale, visto che nella Chiesa d'Oriente, scismatica d'Oriente in generale, comunque nelle chiese di culto orientale, questa devozione ha avuto molta difficoltà a diffondersi. E, dicevo, importantissima è la Francia, quindi fra i tanti esempi di devozione al Sacro Cuore che andando avanti nel corso del tempo, a partire dal Medioevo, si diffonderà un pochino in tutta Europa, appunto preferisco concentrarmi per questioni sia di prestigio, sia di notorietà, sia per questioni di tempo pratiche, sulla Francia, perché nel 600 appunto un diffondersi straordinario di questa devozione, grazie a grandissimi santi quali Francesco di Sales, Luigi Maria Grignon de Montfort, il quale era ovviamente notissimo anche per la sua straordinaria devozione mariana, ma fra tutti e soprattutto Giovanni Hood, apostolo, lo definiscono addirittura della devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria, a diffondere questa devozione in giro per tutta la Francia del Re Sole, e arrivando addirittura a comporre due uffici liturgici per le messe, rispettivamente uno per il Sacro Cuore di Maria e l'altro per il Cuore Immacolato di Maria e l'altro per il Sacro Cuore di Gesù. In effetti, lo stesso Giovanni Hood ci diceva: non devi mai separare ciò che Dio ha così perfettamente unito. Gesù e Maria sono così intimamente legati l'uno all'altro che chi vede Gesù guarda Maria, chi ama Gesù ama Maria, chi ha la devozione per Gesù ha la devozione per Maria. Quindi una devozione inscindibile dei due cuori, che tuttavia trovava una forte opposizione in una corrente ereticale che si era diffusa nella Francia del 600, che è quella del giansenismo, che praticamente accusava questa devozione di idolatria, in pratica, cioè di appunto adorare un qualche cosa di diverso, da una sorta di feticcio diverso, insomma, dal culto dovuto al nostro Signore. Una posizione ereticale, non solo questa, ma ovviamente tutta una dottrina ben più complessa che magari avremo modo di approfondire in un'altra puntata, magari, caro Valerio, e che quindi, dicevo, fu condannata più volte dalla Santa Sede in diversi pronunciamenti, e importante rispetto al giansenismo fu l'intervento di Papa Alessandro VII Chigi, la cui tomba è molto famosa a tutti, perché si trova a San Pietro, della famosa tomba da cui sotto un finto drappo, esce la morte con in mano una clessidra. E questo qui è un dettaglio che non è secondario perché ci ritornerò su a breve. E dicevo, una devozione molto importante all'interno della Francia, che però è osteggiata. In generale ci troviamo in un periodo storico costellato di guerre di religione, abusi da parte del potere dei re che cercano di scalzare la Chiesa dal suo ruolo civile e sociale, una diffusione enorme di filosofie anticristiane e anticattoliche, pensiamo, no, a Spinoza, Hobbes, Cartesio, o in generale, insomma, pensiamo che già c'è stato lo scisma di Lutero. Quindi ci troviamo in un momento abbastanza complicato ed è qui che sempre, appunto, stiamo parlando della fine del Seicento, che avviene il miracolo. Una suora, Margherita Maria Alacoque, compare Nostro Signore, che, diciamo, così, la invita a diffondere una nuova devozione, la devozione ai primi 9 venerdì del mese. Praticamente Gesù cosa chiede? Chiede che coloro che così faranno la Santa Comunione appunto per i primi 9 venerdì di 9 mesi consecutivi, promette delle grazie straordinarie. Sono 12 e le vado a elencare. Io darò tutte le grazie necessarie al loro stato. Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise, li consolerò nelle loro afflizioni, sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte, spargerò abbondanti benedizioni sopra le loro opere, i peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano della misericordia, riporterò le comunità religiose e i singoli fedeli al loro primo fervore, le anime fervorose giungeranno in breve a grande perfezione. Benedirò i luoghi dove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta e onorata. A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime, darò il dono di commuovere i cuori più induriti. Il nome di coloro che propagheranno la devozione al mio Sacro Cuore sarà scritto nel mio cuore e non ne verrà mai cancellato. E poi vi è quella che è considerata la grande promessa, cioè io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno il primo venerdì del mese per 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale. Essi non moriranno in mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti, e il mio cuore sarà il loro asilo sicuro in quell'ora estrema. Quindi una promessa straordinaria, una garanzia gigantesca di salvezza eterna. A queste promesse si affiancava un'altra richiesta particolare che fa in un anno anche lì importante, che è il 1689, il nostro Signore a Suor Margherita. Cioè le chiede di far sapere al re di Francia che lui desiderava essere, che la devozione al Sacro Cuore fosse diffusa in tutto il regno. E che dal punto di vista ufficiale, pubblico, quindi dice Nostro Signore, il Sacro Cuore vuole regnare nella sua reggia, essere raffigurato negli stendardi e inciso nelle armi del re di Francia per renderle vittoriose su tutti i suoi nemici, abbattendo ai suoi piedi le teste orgogliose e superbe per farle trionfare su tutti i nemici della Chiesa. E desidera entrare con pompa e magnificenza nei palazzi dei principi e dei re per esservi onorato, tanto quanto viene oggi oltraggiato, umiliato e disprezzato, e così durante la sua passione. Egli desidera di vedere i grandi della terra tanto abbassati e umiliati ai suoi piedi, quanto allora, durante la passione, egli venne annichilito. Una richiesta chiara. Il re di Francia dell'epoca era il Re Sole, il celeberrimo Re Sole, il re che ha regnato più a lungo nella storia umana, il quale però, nonostante, per esempio, il re Carlo III di Spagna, un altro della famiglia dei Borbone, avesse vinto addirittura una battaglia mettendo il Sacro Cuore come effigie dei suoi eserciti contro l'esercito austriaco, tuttavia il re invece Borbone di Francia, dicevo Luigi XIV, non diede seguito a questa richiesta di Nostro Signore. Come vi ho detto, l'anno è il 1689, il 14 luglio del 1789, quindi 100 anni dopo, vi è la presa della Bastiglia, quindi inizia la rivoluzione francese che abbatterà la monarchia in Francia, creando una distruzione totale dell'Europa e della Francia cattolica. Francia cattolica che però avrà anche lì una particolarità perché ci sarà una rivolta in Vandea di stampo realista e cattolico che prenderà lo stendardo del Sacro Cuore, ancora oggi l'emblema della Vandea, della regione francese della Vandea sono i Sacri Cuori di Gesù e Maria. E che sarà una guerra molto sanguinosa che vedrà purtroppo una repressione sanguinosa da parte del governo rivoluzionario. Il 25% della popolazione della Vandea fu sterminato in questa terribile repressione e appunto, come sappiamo, la rivoluzione francese poi dilagherà in tutta Europa. E il secolo che si aprirà dopo la rivoluzione francese, Napoleone e la Restaurazione, sappiamo, è un secolo molto convulso, no? Lo stesso risorgimento italiano, le rivoluzioni in Belgio, i moti in Germania, eccetera, eccetera, una nuova rivoluzione in Francia. E appunto alla fine dell'Ottocento che si situa un nuovo rilancio di questa devozione, che è quello di, appunto, di Maria del Divin Cuore, di cui ci parlerà poi meglio Andrea, più nello specifico, la quale appunto poi chiederà a Papa Leone XIII, il primo papa della storia a perdere lo stato pontificio dall'800 quando dall'800 d.C., quando insomma era stato così costituito, non ricostituito, costituito dai re di Francia, guarda caso, dai re franchi. Bene, Leone XIII gli viene richiesto di consacrare il mondo al cuore di Gesù. Solo che in tutto questo c'è un fatto così particolare, interessante. Come ho detto, Papa Leone ha perso lo stato pontificio, quindi attualmente il Papa si trova in Vaticano. Ebbene, parliamo tanto appunto di adorazioni, di stemmi, di emblemi che raffigurino così e propaghino la devozione al Sacro Cuore. Ebbene, è proprio in Vaticano che manca un emblema, qualche cosa che ricordi il Sacro Cuore, non c'è nulla. Quindi sarà uno dei successori di Papa Leone XIII, Papa Benedetto XV, a fare un mosaico molto grande, molto bello che si trova a San Pietro, che appunto rappresenta il Sacro Cuore con Marietta Margherita Hancock, che ha così l'apparizione di Nostro Signore, che le indica appunto la devozione dei primi 9 venerdì del mese, e che è stato posto. Vi ricordate, vi dicevo, la tomba di Papa Alessandro VII a San Pietro, il Papa che aveva combattuto il giansenismo? Davanti alla tomba di Alessandro VII. Quindi abbiamo quest'incontro fra il Papa che aveva combattuto il giansenismo per la difesa della devozione al Sacro Cuore e quest'immagine che appunto adesso propaga a milioni e milioni di fedeli e anche semplicemente di turisti che visitano San Pietro. Una devozione straordinaria che poi è stata ripresa a partire da Leone XIII in avanti in maniera continuativa e continuata da tutti i papi e che è fonti di grandi grazie per i singoli devoti e in generale per tutte le società e per il mondo intero. Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te, caro Carlo, per questa analisi, per questo percorso lungo il quale ci hai condotti proprio nella scoperta e anche nella comprensione dell'importanza, del valore profondissimo, del significato della devozione al Sacro Cuore di Gesù e di quanto essa sia appunto necessaria per tutta l'umanità, per la salvezza delle anime, appunto, da coltivare e da praticare costantemente e davvero fervorosamente. E penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci di nuovo con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque a cominciare la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei invitare subito te, caro Andrea, ad intervenire per presentare la Beata Maria del Divino Cuore di Gesù. A te, Andrea.
Grazie Valerio, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Nell'intervento precedente abbiamo sentito parlare di Santa Maria Margherita alla COP, che è stata certamente la figura di santità degli scorsi secoli più legata alla devozione al Sacro Cuore, per tutte le vicende anche storiche che l'hanno interessata, diciamo, e anche le profezie che in un certo modo contenevano le sue locuzioni interiori, le sue rivelazioni private, ecco come le classifica la Chiesa. Però l'atto di consacrazione formale dell'umanità al Sacro Cuore di Gesù, quella cosa che alla Francia non è toccata perché i re di Francia non si sono sbrigati, non si sono impegnati ad ottemperare alle richieste celesti, questa cosa è stata invece compiuta dal Papa in favore del mondo intero dell'umanità proprio su sollecitazione di quest'altra santa, Maria del Divin Cuore di Gesù, al secolo Maria Droste zu Wischering. Parliamo quindi di una santa tedesca, perché nasce a Münster l'8 settembre del 1863. Già il luogo di nascita è un luogo di nascita particolare, perché Münster è nota a chi si intende di storia della cristianità europea per la rivolta che si tenne nell'epoca della pseudo-riforma protestante ad opera degli anabattisti, quindi una zona religiosamente molto travagliata. A questi fatti interessano, volendo, la stessa famiglia della Beata, perché la famiglia da cui proveniva lei era una famiglia nobile ed era una famiglia fortemente cattolica, in una zona che appunto da secoli faticava a rimanere ancorata al proprio antico cattolicesimo, e che anzi era una famiglia benemerita agli occhi della Chiesa per il ruolo che stava svolgendo proprio nell'epoca in cui nacque Maria. Per il ruolo che stava svolgendo, ecco, a livello culturale di apostolato laico nella società di Münster, in generale nella società tedesca, negli stessi anni del Kulturkampf, che era stato promosso all'epoca del Secondo Reich dal cancelliere Bismarck, che sostanzialmente, tra le tante cose, contemplava anche una lotta alla presenza, alla cultura condizionante della Chiesa cattolica in favore dell'austera tradizione protestante prussiana che si concepiva come superiore, diciamo. Quindi sono una famiglia nobile, un altro fatto assieme proprio alla questione della devozione al Sacro Cuore, che purtroppo è quanto di più lontano dalla società moderna ci sia, insomma, come sensibilità, ma anche questa è una cosa lontana, perché cioè, le sue origini nobili, perché questa faccenda della nobiltà europea, che per secoli ovviamente con eccezioni, con tantissime trasgressioni alla regola, diciamo, ma che ordinariamente ha prodotto questa nobiltà che faceva, che contemplava questo ethos nobiliare, affiancato ad una pratica cattolica, ad una vera e propria opera di apostolato laico nella società, è un qualcosa che persino in ambito cattolico oggi spesso non verrebbe capita, dato che viviamo in un'epoca molto restia a queste cose, diciamo. Però, per dirne una, per capire quanto sia benemerita questa famiglia da cui proveniva Maria, era una famiglia che era imparentata con lo stesso cardinale von Galen, che voglio dire sarà vescovo di Münster, proprio soprannominato il leone di Münster, per la sua forza nell'opporsi al regime nazionalsocialista. In particolare, lui si oppose sia alle persecuzioni di impronta neopagana nei confronti della Chiesa, quelli che saranno condannati anche dal Papa nell'enciclica Mittbrenner und Versorger, ma anche e soprattutto ai programmi di eugenetica contro i bambini affetti da sindrome di Down o comunque ritenuti indegni di vivere. Quindi, insomma, usa questa parentesi che ci può far capire l'ambiente in cui si forma Maria. Un ambiente profondamente cattolico, lei cresce frequentando regolarmente l'ospedale di cui suo padre, che è uno di quei nobili cattolici d'altri tempi, patroni di molte opere di carità, patrocina l'opera di questo ospedale qui, e già nel 1880 inizia a maturare da parte della giovane Maria una sorta di germe di vocazione, diciamo. Infatti c'è questo episodio che lei ricordava, rammentava spesso e poneva, diciamo, a capostipite del suo percorso di conversione, durante una visita all'ospedale di suo padre per dare una sorta di aiuto, di conforto, eccetera, lei incontrò una donna malata, fortemente malata, che aveva una malattia a tal punto, diciamo, che la stessa madre superiora che aveva gestito questa visita all'ospedale spronò, diciamo, la giovane figlia della nobiltà che gestiva l'ospedale a discostarsene, a non soffermarsi su di lei. Proprio lì lei, che era cresciuta, diciamo, a pane evangelo, a pane cattolicesimo, e aveva assorbito già con la tenerissima età i valori della sua famiglia, si chiese la fantomatica domanda: cosa farebbe Gesù se fosse al mio posto? Quindi l'imitazione di Cristo, già istintivamente capì che era quello il fulcro del cristianesimo, e stette così tanto tempo con questa donna gravemente malata che si dice ne curò, usava questa espressione qua lei per ricordare questo episodio, le piaghe spirituali, come voler contrapporre quelle materiali su cui l'uomo ha fatto interventi miracolosi può poco purtroppo, e quelle spirituali è già una grande cosa, comunque persino superiore volendo il lenire quelle piaghe lì. Quindi insomma un episodio particolarissimo e che è alle origini di quella scelta che prima, tramite l'ausilio del suo confessore padre Melchior Hauser, si concretizzerà nel voto di virginità perpetua senza prendere i voti, diciamo, religiosi, perché sotto consiglio della famiglia deciderà di aspettare di compiere i 21 anni. Però poi nel 1888, all'età di 25 anni, deciderà, alla fine si risolverà ad entrare nel convento delle suore del Buon Pastore a Münster con il nome di Maria del Divin Cuore di Gesù. Questo perché la decisione definitiva presa in famiglia di consacrarsi, che in sé era un qualcosa, si può ben immaginare che andava assolutamente incontro alla sensibilità familiare, non ci fu nessuna resistenza da parte dei genitori, giusto questa piccola obiezione del aspettiamo la maggiore età, all'epoca era 21 anni, ma ci fu assolutamente incoraggiamento verso questa scelta, ma era il giorno dei 25 anni di matrimonio dei suoi nobili genitori e era proprio la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Quindi diciamo che il destino della Beata è in qualche modo segnato, e vedremo adesso perché più approfonditamente. Lei colse questa particolarità di questa solennità in cui era caduta questa data così fondamentale, così cruciale per la sua vita, e scelse di citarla, diciamo, nel nome. Si distinguerà dopo essere diventata suora per questa devozione così particolare al Sacro Cuore. Diverrà in particolare, si dedicherà, come d'altronde era carisma della congregazione in cui era entrata, all'educazione delle ragazze bisognose, delle ex prostitute, insomma di tutte le situazioni particolarmente disagiate a livello sociale, in particolare femminile appunto, e nel 1894 divenne missionaria e fu destinata alla missione del Portogallo. Infatti si recherà a Lisbona, sarà nominata madre superiora del convento del Buon Pastore di Porto, che d'ora in poi sarà la sua città dove risiederà fino alla morte, ovviamente. E oltre a gestire numerose opere benemerite di risanamento del convento, continuando questo aiuto, soprattutto ad esempio con l'episodio significativo della fondazione di una casa di prevenzione per bambine bisognose, ossia oltre a continuare ad aiutare le donne che erano state traviate a livello sociale, si dedicò all'attività di prevenzione, cioè raccogliere dalla strada le bambine che rischiavano di finire su quella cattiva strada lì, educarle e, in particolare, oltre che un'educazione cristiana, ovviamente, il viatico per una buona presenza nella società. Quindi, insomma, la sua vita quotidiana sarà in totale servizio di queste categorie bisognose del suo aiuto, come d'altronde da carisma della congregazione particolare a cui aveva aderito, ma questa è la cosa più particolare che arriva poi a riconnettersi con la data della sua decisione definitiva di consacrarsi. Se esteriormente la Beata, la futura Beata, era appunto l'angelo dell'assistenza nei confronti di queste categorie emarginate della società, eccetera, interiormente, quindi qualcosa che soltanto lei conosceva ovviamente, e il suo confessore, questo è scontato, pare che lei ricevesse da molto tempo, persino da prima della partenza per Lisbona e poi per Porto, numerose locuzioni interiori, numerose rivelazioni, benché di carattere privato, logicamente, dello stesso Gesù, di una voce interiore che le parlò fin dalla decisione di farsi suora, che le diede una missione particolare. La spronavano proprio a questo atto che poi la renderà famosa, diciamo, la consacrazione, spronare il Papa ovviamente, che era l'unico che poteva fare un atto simile, alla consacrazione dell'umanità, del genere umano, al Sacro Cuore di Gesù. Diciamo con la stessa ratio con cui è stata fatta la stessa richiesta a Maria Margherita Lacocque due secoli prima. Volendo, questa è una cosa che si può anche riconnettere alla, a tutta la questione di Fatima, perché a Fatima, come sappiamo, la Madonna, oltre a confortare, a rivelare, anche fare persino delle profezie ai tre pastorelli di Fatima, diede loro una missione simile per certi versi a quella affidata a Maria del Sacro Cuore, perché come a lei viene richiesto di intercedere presso il Romano Pontefice per la consacrazione dell'umanità al Sacro Cuore, la Madonna di Fatima, come sappiamo, ha impartito ai ragazzi l'ordine di intervenire presso il Pontefice per la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, quindi qualcosa di davvero molto simile. Però se sulla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria c'è tutta una storia travagliata dietro, su cui adesso non entriamo, le richieste della Beata furono accolte molto prontamente in Vaticano, tant'è che il 25 maggio 1899 Papa Leone XIII, a cui è stato sollecitato cordialmente da Maria questo atto di consacrazione, con il Concilium Sacrum prescrisse la consacrazione del mondo al Sacro Cuore l'11 giugno dello stesso anno, al chiudersi proprio del XX secolo, del XIX secolo, perdon, e all'inaugurarsi del XX. Quindi scelto proprio un anno preciso, con un forte impatto, diciamo anche scatologico, volendo, superato, e questo va detto, alcune iniziali resistenze a questa formula di consacrazione, perché nell'ambito della scuola romana di teologia c'era chi diceva la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù dell'intera umanità presuppone la consacrazione anche dei non cattolici, persino dei non credenti, degli atei, per cui veniva visto come qualcosa di teologicamente, all'epoca veniva visto come qualcosa di teologicamente malfermo, teologicamente grossolano, eccetera. Infine, per fortuna, ci fu chi riuscì, tramite esegesi varie, a ricondurre la cosa comunque alla coerenza della dottrina di San Tommaso d'Aquino, e si riuscì quindi a procedere, come d'altronde il Papa aveva voluto fin dall'inizio, lui che era sempre stato favorevole alla Beata Maria del Divin Cuore, che noi sappiamo morì poi esattamente quell'anno lì, 1899, 8 giugno, quindi pochissimo prima della consacrazione che era stata sancita dall'enciclica, dopo che d'altronde da 3 anni era paralizzata, era paralitica, immobile. Tuttavia sappiamo che Maria del Divin Cuore è stata beatificata dal Papa Paolo VI il 1 novembre 1975 e oggi noi la ricordiamo proprio l'8 giugno, il giorno della sua dipartita.
Sì, è proprio vero. Ti ringrazio moltissimo, Andrea, per la presentazione, l'illustrazione proprio di questo importantissimo esempio di amore totale, di dedizione, di dono di sé a Dio nel suo Sacro Cuore offertoci dalla Beata Maria del Divin Cuore di Gesù. E davvero deve essere un punto di riferimento questo insegnamento. Anche molto interessante quello che hai sottolineato come parallelo, come punto di congiunzione tra la missione, possiamo dire, della Beata nell'ottenere dal Papa poi la consacrazione dell'intera umanità al Sacro Cuore di Gesù e poi invece quella dei pastorelli di Fatima con la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia, che ci mostra quasi appunto come se ce ne fosse ancora bisogno l'intimo e profondo, indissolubile legame che c'è tra il cuore sacratissimo del Signore Gesù e il cuore immacolato di Maria Santissima, che ovviamente si appartengono quasi, possiamo dire propriamente l'un all'altro, perché ovviamente il nostro Signore ha preso la sua la sua carne, quindi il suo corpo, dalla stessa carne di Maria Santissima. Quindi, insomma, questo lo sappiamo appunto qual è il legame davvero insondabile che c'è tra il Figlio, quindi la seconda persona della Santissima Trinità, e la Madre, ovvero la Madre di Dio, Maria Immacolata. Un legame che ancora meglio ci illustrerà adesso nel suo intervento di guida spirituale, Padre Giampio, che invito subito ad intervenire prendendo la parola. A lei, caro Padre Giampio.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti in questo appuntamento. E giustamente sottolineare Valerio veramente questa unione che è stata evidenziata del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, e qui sacratissimi cuori di Gesù di Maria. Effettivamente già questa unione con Fatima già si comprende quando già nella prima apparizione della Beata Vergine Maria, anzi l'apparizione dell'angelo della pace del Portogallo diceva: i Sacri Cuori di Gesù di Maria sono attenti alle vostre preghiere. Quindi vedeva già unione, già quando insegnerà la preghiera di riparazione alla Santissima Trinità: e per i meriti infiniti del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria vi domando la conversione dei poveri peccatori. Quindi la mediazione, l'intercessione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria per la salvezza delle anime, la cura amorosa di questi due sacratissimi cuori attenti alle preghiere dei pastorelli. E effettivamente è stata evidenziata anche questa figura di questi santi che avevano già evidenziato questo connubio, questo mistero. Effettivamente un mistero che dall'eternità è stato stabilito. L'Immacolata che ci dona Gesù, ed è l'amore di Gesù per l'Immacolata che è il modello di devozione alla Beata Vergine Maria. E ancora con Fatima, il nostro Signore Gesù Cristo dirà che la mano dirà che Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria, quando apparirà la Beata Vergine Maria con Gesù bambino a Sua Lucia, siamo a Pontevedra, poi a Tui, dice Gesù bambino, dice guarda il Cuore Immacolato di Maria, il cuore di tua madre circondato da quelle spine, voglio stabilire la devozione al Cuore Immacolato di Maria, e questa devozione sarà l'arma della nostra salvezza. Un altro riferimento ai Sacri Cuori di Gesù è quando l'importanza del Sacro Cuore di Gesù e della consacrazione, che abbiamo detto anche di questa beata, ancora prima Santa Margherita Maria Lacocche aveva chiesto che da parte del Sacro Cuore che il Papa Luigi XIV consacrasse la Francia al Sacro Cuore di Gesù, e la Beata Vergine Maria, le Sua Lucia di Fatima, ha ricevuto un insegnamento da parte di nostro Signore Gesù, e gli diceva, siamo nel 21 gennaio 1935, e scrive Suor Lucia, dichiara che nostro Signore era molto scontento perché non si era realizzata la sua richiesta. Gesù chiede la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, e ancora dice nel 1936 Suor Lucia dice: quanto all'altra domanda, cioè se sarà conveniente insistere per ottenere la consacrazione della Russia, rispondo che molte volte, e Gesù me lo sta chiedendo, dice: mi spiace che non sia stato già fatto, ma Dio l'ha chiesto e ha permesso che sia nata così. E dice, fa allusione alle promesse di nostro Signore Gesù Cristo che fece a Papa Luigi XIV attraverso Santa Margherita della Coque, di dargli la vita della grazia, la gloria eterna, come pure la vittoria sui suoi nemici, se il re avesse consacrato al Sacro Cuore di Gesù il regno di Francia e lo avesse fatto regnare nella sua reggia, l'avrebbe fatto dipingere sul suo stendardo, incidere sul suo stemma. E la richiesta fu così formulata dal Signore nostro Gesù, ma non era stata accolta. Con Luigi XIV. Quando nel 1792 sarà prigioniero poi alla torre del Tempio. E Luigi XVI fece voto di consacrare solennemente al cuore Gesù la sua persona, la sua famiglia e il suo regno, se avesse recuperato la libertà, la corona e il potere regale, ma ormai era tardi, riuscì dalla prigione soltanto per andare al patibolo. E ancora Gesù dirà, faranno la consacrazione, ma la faranno troppo tardi. E diceva a Suor Lucia, ho parlato a nostro Signore e poco tempo fa gli chiedevo perché non convertisse la Russia senza che il Papa facesse questa consacrazione. Qual è la risposta di nostro Signore Gesù Cristo? Perché voglio che tutta la mia Chiesa riconosca questa consacrazione al cuore immacolato di Maria come un trionfo di questa consacrazione. Quindi la conversione della Russia, che doveva fare il Santo Padre unita con tutti i vescovi, come richiesta del cuore immacolato di Maria, era una vittoria, un trionfo del cuore immacolato di Maria. Gesù voleva segnare come una gemma preziosa questa vittoria e che andasse a onore del cuore immacolato di Maria, perché chiaramente il figlio è attento agli interessi della madre e la madre attenta agli interessi del figlio. C'era un vescovo che diceva, sono come quelle buone famiglie di un tempo dove la gloria di uno dei familiari va a lustro, va a gioia e non a invidia degli altri familiari, come le famiglie di un tempo, diceva. E questa cosa qui, quindi, il sacrificio di Gesù di Maria reciprocamente sono attenti, perché il compito immacolato è tutto magnificare e lodare il Signore, glorificare il Signore come canta nel Magnificat ogni volta che riceve delle lodi dalla cugina Santa Elisabetta, delle lodi da tutti noi, lei le innalza a Dio, l'anima mia magnifica il Signore. E allo stesso momento il compito di nostro Gesù Cristo, che vuole sempre di più esaltare, onorare e dare sempre nuovi omaggi a colei che è la sua madre e l'Immacolata. Quindi la consacrazione della Russia, fatta dal Papa in unione con i Vescovi, doveva dare al cuore immacolato di Maria, doveva dare questo trionfo, questa conversione, doveva essere una vittoria ottenuta per intercessione del cuore immacolato di Maria. Quindi diceva Gesù, la Chiesa riconosca che questa consacrazione è come un trionfo del cuore immacolato di Maria, per poi estendere il suo culto e porre la devozione a questo cuore immacolato accanto alla devozione del mio divin cuore. Quindi è la volontà del Sacro Cuore di Gesù, di nostro Signore Gesù, che il cuore immacolato di Maria venga onorato come il divin cuore di Gesù. Ma il Santo Padre, prega molto per il Santo Padre, dice Gesù, egli farà la consacrazione, ma la farà tardi. Tuttavia il cuore immacolato di Maria salverà la Russia, le è affidata. Quindi la Russia è affidata alla Beata Vergine Maria. E ancora, per ricordare questo trionfo del cuore immacolato di Maria, ricordiamo che cosa chiederà nostro Signore Gesù. Il nostro buon Dio poteva, per mezzo di qualche prodigio, mostrare chiaramente che è la volontà di Dio chiederlo, e invece di essere solo una povera suora a prodigarsi a questo intento, ma si serve di questo tempo per punire il mondo di tanti delitti con la sua giustizia e prepararlo a un ritorno più completo a lui. Quindi un po' questo ritardare il tempo della nostra conversione, ritardare il tempo della consacrazione del mondo intero, praticamente dalla Russia al cuore immacolato di Maria, e il Signore lo utilizza per questo ritardo, per un po' tirarci più le orecchie, per purificarci, renderci oro splendente, oro prezioso, purificato attraverso le prove e le tribolazioni che arriveranno. E ancora dice, nella seconda parte del segreto, la Madonna annunciò il trionfo del suo cuore immacolato, dice Suor Lucia, che si realizzerà dopo il castigo con cui Dio punirà il mondo per i suoi delitti. Quindi, dolente o nolente, se anche questa parola castigo suona male agli orecchi di qualcuno, ripetiamo le parole dell'Immacolata, se la prenda con la nostra, col cuore Immacolato di Maria, con la Beata Vergine Maria, se gli dà fastidio questa parola, ma così dice solo Lucia da parte della Madonna: Dio punirà il mondo per i suoi delitti. In questo documento Sor Lucia allude a un ritorno più completo del mondo a Dio, a nostro Signore. E tutto questo è in modo mirabile con il regno di Maria profetizzato da San Luigi Giovanni Monforte nel Trattato della Vera Devozione. Nel regno di Maria, secondo questo santo, San Luigi, la Madonna avrà una posizione centralissima in tutta la vita della società religiosa e temporale, ed eserciterà uno speciale impero sulle anime. Lei è regina, imperatrice. Così si realizza una splendida rifioritura della Santa Chiesa e della civiltà cristiana. E ancora il messaggio di Fatima è una magnifica promessa di realizzazione di questa visione profetica. Ancora è una bellissima cosa che fece l'Episcopato nel 1936, l'Episcopato portoghese, riunito a Fatima, fece voto di ritornare in assemblea plenaria se il paese fosse stato liberato dal pericolo del comunismo così paurosamente prossimo, dal momento che la rivoluzione comunista in Spagna avrebbe potuto facilmente propagarsi nel paese vicino. Scongiurato insperatamente questo pericolo, i vescovi portoghesi ritornarono a Covadire il 13 maggio del 38, due anni dopo del voto fatto, la promessa fatta all'Immacolata, e mantengono la loro promessa con una solenne cerimonia di ringraziamento per quella che esplicitamente riconoscevano essere una miracolosa protezione della Santissima Vergine sulla loro patria. E nella stessa occasione rinnovavano la consacrazione della nazione portoghese al cuore Immacolata fatta 7 anni prima, quindi 1929. Appena Nostro Signore aveva chiesto la consacrazione, così i vescovi, la consacrazione al cuore Immacolato di Maria, Sor Lucia invita questa lettera al Papa, i vescovi portoghesi fanno subito, dopo pochi mesi, questa consacrazione, i vescovi del Portogallo fanno consacrazione del Portogallo al cuore Immacolato di Maria. E qui c'è una cosa molto bella. In segno di gradimento per questa consacrazione, Nostro Signore promise al Portogallo una speciale protezione durante la Seconda Guerra Mondiale, aggiungendo che questa protezione sarebbe stata la prova di quelle grazie che avrebbe concesso alle altre nazioni se come il Portogallo gli fossero state consacrate. Quindi il Portogallo viene risparmiato dalla Seconda Guerra Mondiale e Gesù dice: proprio perché ha fatto questa consacrazione al cuore Immacolato di Maria. Dobbiamo comprendere come era importante fare questa consacrazione al cuore Immacolato di Maria proprio da parte per il bene, anche il bene comune e la pace dalla cessazione di queste guerre. Queste grazie concesse al Portogallo negli anni 30, negli anni 40, non significavano che il pericolo e il castigo delle guerre si fossero definitivamente allontanati da quel paese, come peraltro si evince quando si legge nella lettera del 1940. La gente di cui mi parla ha ragione di essere spaventato. Tutto questo ci accadrebbe se i nostri prelati non avessero ascoltato le richieste del buon Dio e implorato così di cuore la sua misericordia e la sua protezione al cuore Immacolato. Quindi il Papa consacra il Sacro Cuore di Gesù, Papa Leone XIII, così i Santi Padri consacrano al Sacro Cuore di Gesù l'umanità, tutto il genere umano, e noi rinnoviamo anche nella solennità del Sacro Cuore e dell'Epistolo Re dell'Universo questa consacrazione. E Giovanni Paolo II consacrò nell'84 25 marzo al Cuore Immacolato in unione con i vescovi il mondo intero e la Russia, e anche noi siamo consacrati, dobbiamo rinnovare la nostra consacrazione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato. Vediamo proprio che questi sono doni che il cielo ci dà per questo tempo così di grande difficoltà, di grandi prove. Sono segni di grazia, momenti di grazia in cui doniamo e consacriamo tutta la nostra vita, tutta la nostra esistenza ai sacratissimi cuori di Gesù e di Maria. Quindi veramente è un'occasione bella per prepararci per questi giorni di grazia, in queste solennità del Sacro Cuore di Gesù, del Cuore Immacolato di Maria, anche per rinnovare la nostra consacrazione, il nostro donarsi. Siamo già consacrati a Dio con il Santo Battesimo, tutti noi, ma ancora di più il Signore ci chiede di consacrarsi al Sacratissimo Cuore di Gesù, come atto per parlare del suo amore infinito da quel cuore, ecco quel cuore che tanto ha amato il mondo ma non riceve altro che ingratitudini, quindi quel segno di quell'amore, quella fornace d'amore del Sacro Cuore di Gesù, e anche di riparazione alle offese fatte al Sacratissimo Cuore di Gesù, praticamente quelle offese di riparazione che nasce la devozione al Sacro Cuore di Gesù, proprio per le offese, la festa del Sacro Cuore di Gesù, per le offese fatte al Santissimo Sacramento d'altare. E così anche il Cuore Immacolato di Maria nasce come consacrazione di riparazione con la pratica dei primi 5 sabati del mese. Bene, ci viene dato uno strumento, un mezzo di grazia molto potente, efficace attraverso queste consacrazioni. Spetta a noi approfittarne e darne frutto. Questo ci aiuti i Sacratissimi Cuori di Gesù e di Maria. Ave Maria a tutti.
Oh, assolutamente, Padre Giampio, e sempre il Signore ci aiuti. Davvero aderiamo con tutto il cuore alla devozione al Sacro Cuore, quindi poi al Cuore Immacolato di Maria, consacrandoci in maniera diretta per una piena appartenenza, per essere una totale proprietà di nostro Signore attraverso Maria Santissima, sempre in Maria, con Maria, per mezzo di Maria, per Maria, e quindi poi poter vivere nel cuore di nostro Signore, perché il cuore di nostro Signore possa vivere sempre viva in noi e viva attraverso di noi nel mondo, perché possiamo portare tutti i frutti di santificazione che il mondo, che questo nostro tempo ha davvero in grandissima, in totale necessità, perché lo vediamo proprio dalla situazione disastrosa che ci circonda, con tanto male, tante sofferenze, tanti peccati, guerre, sconvolgimenti, di tutto e di più, tante anime che si perdono. Invece no, noi con la nostra consacrazione possiamo davvero fare la differenza per la salvezza, non solo nostra ovviamente, ma in particolare anche per la salvezza di tantissime persone che si trovano davvero in una condizione di totale miseria spirituale, protese sulla via della perdizione. Quindi è nostro dovere, la vocazione, la chiamata della nostra vita essere un segno, un mezzo di salvezza per i nostri fratelli, gli uni per gli altri. Dio ci chiama a questo, perché Dio ci ha creato per questo, ponendoci gli uni accanto agli altri secondo il mirabile disegno della sua ineffabile provvidenza. E allora, cari radioascoltatori, ovvero con questa intenzione, con questo impegno costante, prepariamoci a vivere santamente la festa del Sacro Cuore di Gesù, questo venerdì, unita poi ovviamente a quella del Cuore Immacolato di Maria Santissima. E allora, con questo augurio, con questo appello sincero del cuore, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione, e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria vi benedicano e siano sempre con voi. A presto, Ave Maria.